Emigrante. È una parola che a primo impatto ci fa venire in mente molte cose. Per un leghista può essere un insulto, una condanna, un qualsiasi aggettivo che vada assieme ad una connotazione negativa. Per tutti gli altri può essere una semplice parola che descrive una persona che si sposta dal suo paese natale ad un altro paese. Questa condizione lo rende un emigrante, una persona che scappa da un paese dove le condizioni non gli permettono di vivere come questa persona vuole, come questa persona desidera, come questa persona ha il diritto di vivere, perché ognuno di noi ha dei diritti umani fondamentali che spesso e volentieri non vengono rispettati. Un emigrante cerca di fuggire tutto questo. Sono emigranti politici, emigranti economici, emigranti di guerra, quindi rifugiati. Ci sono mille modi per descrivere una persona che se ne va dal suo paese all'altro e ci sono mille modi per trattare queste persone. Qui da noi purtroppo c'è una realtà un po' triste, una realtà intollerante e poco aperta verso queste persone, dovuto anche a situazioni e a condizioni poco favorevoli. Si tende sempre a chiudersi e a disprezzare tutto ciò che di sconosciuto arriva nel nostro paese. È per questo che ho deciso di intervistare il regista Emanuele Santoro e il suo collaboratore Roberto Albin, che sono gli attori dello spettacolo, appunto, Emigranti, in rassegna al Teatro Foce il 16, il 17 e il 18 dicembre alle 8:30. Proprio il nome di questo spettacolo mi ha colpito così tanto che ho deciso di dedicarci la mia attenzione e quindi farmi una chiacchieratina con i due attori, specialmente con il regista Emanuele Santoro. Detto questo, io vi lascio all'ascolto dell'intervista e spero che questo sia un punto di riflessione per tutti noi e anche, chiaramente, spero che chi ascolta questa intervista sia invogliato ad andare a vedere lo spettacolo. Buon ascolto!
Allora, Emigranti è un testo scritto da Mrozek, autore polacco che ha scritto molte cose interessanti per il teatro. Emigranti forse è uno dei suoi testi più noti. Testo scritto nel 74, quindi era anche un periodo storico particolare per la Polonia. Emigranti parla sostanzialmente di due persone che si trovano a condividere uno spazio angusto in una città straniera. Quindi un'emigrazione che Mrozek intendeva probabilmente da est verso ovest. Io ho fatto questo adattamento in cui è abbastanza chiaro che l'emigrazione invece di questi due personaggi è dal sud verso il nord. Quindi un microcosmo squallido, un sottoscala in cui si trovano a convivere questi due personaggi che entrambi appunto sono emigrati al proprio paese ma per due ragioni molto diverse. Uno è il classico emigrante andato via dal paese per guadagnare, mettere da parte, tornare un giorno a casa, costruire la casa più bella di tutto il paese, mandare i soldi a casa, la famiglia, i figli per farli crescere. Quindi vive di rinunce perché ogni cosa che guadagna la nasconde e si arrangia a campare un po' con insomma delle soluzioni discutibilissime, si sfama anche in modo appunto molto umile, al limite del dignitoso, e il resto dei soldi li mette da parte. L'altro invece è andato via dal proprio paese per ragioni politiche, un anarchico, un intellettuale. Lui si autodefinisce sovversivo provocatoriamente, ma è uno che ha sempre avuto problemi col potere al proprio paese. Ed ecco che si trovano in questo luogo in cui non si parla la loro lingua. E la convivenza fra questi due, tra l'altro nello specifico della notte dell'ultimo dell'anno, l'azione si svolge tutta la notte dell'ultimo dell'anno, i due si trovano a discutere, a cercare di passare alla meglio questo capodanno insieme, bevendo, quindi arrivano anche ad ubriacarsi, e questa dinamica di festeggiamento, se così si può dire, emergono le due verità, le due nature dei due personaggi, che se all'inizio sono in contraddizione tra di loro, nel senso che sono molto diversi, stanno agli antipodi, in realtà poi si trova che c'è qualcosa che li unisce, e questa cosa è quella che alla fine è un denominatore comune tra gli esseri umani, quindi questo bisogno di comunicare, il bisogno di affetti, il bisogno di avere qualcuno con cui, sì, semplicemente chiacchierare.
Quindi voi due siete anche gli attori di questo spettacolo. Chi dei due interpreta l'anarchico?
Io.
Ecco, l'avrei scommesso.
Sì.
Va bene.
Quello pane e focaccia, insomma, sì. Pane e povaroli.
Ok.
Siamo noi.
Ma quindi, ecco, appunto, so che non vogliamo nascondere l'evidenza, no? Si nota in tutte e due questo accento italiano. Voi vi identificate in... Perché, allora, avete adattato lo spettacolo parlando di due uomini che dal sud vanno al nord, no? Si pensa... Sud Italia, cioè avete trovato anche voi magari dei punti comuni?
Ma diciamo
vite,
che
per, vostre conoscenze.
Per assurdo, cioè io sono figlio del vero emigrante. Mio padre è partito negli anni 60 dal Sud Italia per venire in Svizzera a Zurigo e quindi ha fatto la vera vita dell'emigrante. Mm-hmm. Per quanto lui avesse un mestiere a suo tempo anche insomma prestigioso, lui era sarto per signora. Quindi è arrivato con le porte spalancate, sì. Ha trovato subito lavoro ed è stato sempre coccolato come artigiano. Mm. Roberto è, il mio collega sulla scena, Roberto Albine, diciamo è figlio e nipote di un altro tipo di emigrazione, perché lui è di origine grigionese e i suoi hanno fatto un'emigrazione verso il Sud Italia, no? Ma la...
okay. Sì, dai grigioni sono scesi giù.
Okay.
Gli Albin sono diventati famosissimi a Napoli, era nel 1826. Addirittura pare che la mia famiglia risalisse al 1700 e qualche cosa. Adesso abbiamo fatto il contrario. Loro erano scesi, sono diventati attori, addirittura sono nell'enciclopedia della canzone napoletana. Io adesso sono risalito. C'è comunque una differenza di approccio, che io comunque nel rimpatrio ho visto delle cose, nonostante fossi svizzero, non è che abbia fatto la differenza all'inizio, come atteggiamento verso di me. Quindi lui ha vissuto proprio, io invece avanti e indietro. Mm-hmm.
Quindi ecco, diciamo che la scelta del testo Emigranti di Mrozek è una scelta sentita, voluta, cercata, perché appunto nel personaggio di Roberto, che è quello del lavoratore, diciamo, io per tanti aspetti ci ho visto mio padre, mm-hmm. no? Perché poi sono cresciuto da piccolo con i racconti di mio padre che mi ricordava i suoi primi momenti, mm-hmm. no? In questo luogo straniero in cui non parlava la lingua, in cui si trovavano tra di loro, gli italiani all'epoca poi si trovavano tra di loro, passavano la domenica insieme.
Beh, anche adesso comunque.
Di unirsi, certo, questa è una cosa che è rimasta anche così, anche per i giovani, no?
Sì, non solo per gli italiani, cioè immagino tutte le comunità di stranieri,
certo,
che vanno in un altro posto tendono,
certo,
sempre a raggrupparsi.
Quindi diciamo la scelta del testo è stata da me fortemente voluta, è una cosa che... Io tra l'altro questo spettacolo l'avevo fatto tanti anni fa, una ventina d'anni fa, però come attore, per un'altra produzione, con un'altra regia. Avevo voglia di riprenderlo prima o poi, però ecco, filtrato dalla mia consapevolezza, dalla mia esperienza, dalla mia coscienza, anche dal mio punto di vista artistico, mm-hmm. quindi il mio modo di mettere in scena uno spettacolo.
Sì. Voilà. Quindi, secondo questo tuo modo di mettere in scena lo spettacolo, che cos'è il messaggio, quello che vuoi evidenziare dello spettacolo? Perché comunque, considerando anche che siamo in tempi di crisi, perché proprio visto queste crisi, cioè è per questo che io mi sono rimasta colpita dal titolo, perché ho detto siamo in un periodo così, uno spettacolo del genere ci vuole, no? Perché in genere sono questi gli spettacoli che mandano un messaggio.
Sì, ma forse in realtà sono più punti di messa a fuoco che ha questo spettacolo qua, no? E sono più cose che convergono nello spettacolo. La prima sicuramente è quella del personaggio interpretato da Roberto, che è la persona che si trova all'estero per necessità, no? E lui dice no, io non voglio parlare, l'altro gli consiglia impara la lingua di qua, potresti trovare un lavoro migliore, insomma sei qui perché non devi imparare la lingua, e lui che dice no, questa qui non è gente. Quindi l'integrazione sicuramente è uno dei temi, perché non ha molto senso chiudersi in se stessi, fare una vita segregata, no? Al limite proprio della società, quando in realtà stare in un luogo ti può portare a di più, a parte l'arricchimento suo personale, però è anche un modo di vivere meglio l'esperienza emigrazione. Mm-hmm. Se stai, ti integri, conosci la gente, cominci a frequentare la gente del posto, conosci le abitudini, i modi di fare, mm-hmm. è un passo obbligato, no? Per un emigrante. Purtroppo non tutti sono così, purtroppo tanti cercano il lavoro e basta, mm-hmm. e si sentono comunque sempre in terra straniera, e lo è. Io alla mia età di 46 anni comunque, pur essendo nato e cresciuto qua, mm-hmm. per alcune cose posso dire sì, che sì, ancora sì. Oggi mi sento straniero per sì, certe sì. cose. Però ecco, questo è una delle è uno dei temi di Emigranti. La parte politica è stata un po' alleggerita, però anche okay. quella dice molto. C'è il personaggio dell'intellettuale che è quello che dice che non accettava le condizioni del proprio paese. Ecco, mm-hmm. qua naturalmente sta la differenza nell'adattamento che ho fatto io, perché sì. la Polonia negli anni 70 aveva una condizione sociale diversa, quindi noi non avevamo né dittatura, cioè noi vivevamo in un contesto magari di difficoltà, non mm-hmm. dico di miseria, perché quella no, però sì. di difficoltà. E quindi ecco, mio padre per esempio ha dovuto prendere, andare su, lavorare, guadagnare e sì. mandare i soldi a casa per far crescere i fratelli. Mm-hmm. Quindi il discorso politico anche c'è, seppure ridotto al minimo per mm-hmm. non appesantire, diciamo che era molto più folto, molto più approfondito di quanto non verrà visto dagli spettatori in scena il discorso politico, no? Che è un discorso anche individuale, cioè di chi non ha voglia di stare alle leggi del potere quando il potere non l'hai scelto tu,
sì.
no? Quindi un discorso anche di democrazia, sì, un fatto attualissimo sì. anche questo, no? Quanto io accetto di seguire una legge comune e uno stato comune delle cose, di società, di convivenza, e quanto invece a questo continuo a ribellarmi, ma a che scopo? Mm-hmm. No? Possiamo tutti tentare di essere Don Chisciotte oggi, però veramente è difficile. La via di mezzo probabilmente è quella più praticabile, quella del dialogo, la democrazia sì, sostanzialmente. Sì, 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 quindi ecco, questa è una cosa, e poi c'è il fatto molto più intimo e privato dei due personaggi, dove alla fine si scopre un'umanità molto molto forte, sì. molto ricca, no? In entrambi, mm-hmm. per quanto in uno sia più evidente dall'inizio e nell'altro sia più mascherata, no? Però alla fine emerge questo,
sì.
emerge il bisogno di contatto, sì. di umanità, di dialogo, di...
Quindi questa qua è una cosa che appunto avete fatto, hai scelto tu di far emergere dal tuo spettacolo, ma è una cosa che direi io proveremmo tutti ad avvicinarci con quelli che sono i veri emigranti, quindi vivendo specialmente in una realtà come qua in Svizzera, soprattutto in Ticino, si tende spesso a criticare, lapidare l'emigrante che passa, ma nessuno cerca mai di aprire l'occhio verso quella persona e cercare di capire prima di tutto cosa l'ha spinto a venire qua, e poi a capire che c'è un'umanità sotto questa cosa. Quindi quello che per uno può essere un parassita che viene qua e ciuccia soldi per mandarli di da dove viene, in realtà si scopre che c'è sotto
certo,
mano.
Insomma, questo è anche a discrezione, a mio avviso, mi sento di poter dire, della cultura di una persona, mm-hmm. cioè la persona che addita subito lo straniero e lo classifica a evidenti limiti personali mm-hmm. che dovrà risolversi lui.
Sì.
Diciamo, altre persone invece vedono nell'immigrato invece delle potenzialità,
sì.
cioè ci sono immigrati che sono medici, scienziati,
sì, sì.
Professionisti, avvocati, mm-hmm. Ci sono persone di grande valore. Naturalmente poi, come accadde per gli emigranti italiani negli anni 60 nella Svizzera tedesca o in Germania o all'estero, dappertutto c'è il buono e il cattivo, insomma,
sì. Sì, no,
c'erano anche quelli che venivano e magari rubavano e se ne andavano,
sai, prima...
pensando di risolversi la vita in un mese di permanenza all'estero, mm-hmm. arricchirsi in maniera illecita.
Mm-hmm. No, ma prima io sapevo, anche me lo disse mio zio Gino, un'anima che non c'è più, lui partì, dice che prima di partire, però io non sono, per carità, io sono sul giusto equilibrio. Io penso che ci sia anche siamo un po' fuori controllo. Questo sì, io mi ricordo, mio zio mi diceva: Roberto, prima di partire, io avevo una carie, non mi fecero partire. Cioè c'erano queste cose qui, e lui, insomma, non c'era proprio questa, c'era un controllo maggiore, mm-hmm. secondo me, c'era un controllo su queste cose. Secondo me adesso siamo un po' fuori controllo, però
sì.
è una mia idea, nel senso che le potenzialità ci sono, come dice Emanuele, sicuramente, però tutto va in una diga. Se la diga contiene l'acqua, serve per far muovere un motore,
mm-hmm.
se va fuori si straripa e c'è un pericolo,
sì.
questa è una mia personalissima.
Beh, poi è vero che comunque questo discorso si estende in campi ancora più grandi, perché è vero che noi parliamo da persone che vivono qua e che hanno vissuto questa esperienza, che vedono queste persone che vengono, no? Ma non possiamo commentare la realtà dalla quale vengono, quindi questo è già un altro discorso, cioè un discorso a parte. Quindi io parlerei, però purtroppo...
Come si diceva prima, sta anche molto alla volontà dell'emigrante di integrarsi, sì, no? Sì. Se uno arriva e non accetta l'idea anche di adattarsi, diventerà difficile per lui prima sì. di tutto, e poi naturalmente anche per chi lo accoglie, per chi gli starà vicino, sì, sarà sì, difficile sì. cercare di creare le condizioni per una convivenza serena. Mm-hmm. Ci vuole collaborazione da parte di entrambi, no? Se uno arriva da lontano convinto e sicuro e inflessibile sulla possibilità di mantenere tutte le sue tradizioni, tutte le sue abitudini, magari troverà qualche, sì. qualche ostacolo. Sì, se invece sì, sì. considera il fatto che è luogo che lo sta, diciamo, anche ospitando e quindi ha voglia di adeguarsi, sarà un beneficio per tutti.
Sì.
Purtroppo non è così semplice.
Sì. Va bene, allora, l'ultima domanda per tornare al tema del pezzo. Volevo sapere quali sono le difficoltà che avete incontrato, che magari tuttora incontrate, nello sviluppare questo pezzo teatrale, non so, che sia...
No, ma difficoltà in realtà, se un artista nel momento, un regista, o come può essere anche un musicista, nel momento in cui affronta una composizione, un pezzo, cioè se ci sono le idee chiare all'inizio, se io so perché ho scelto questo testo, le difficoltà diventano relative, non si parla neanche più di difficoltà. Io sono del parere che nel momento in cui un regista mette in scena un'opera è perché ha bisogno di mettere in scena quell'opera mm-hmm. lì. Non è che la mette perché non sa che altro fare,
sì.
perché sennò è un facchino dell'arte, cioè faccio perché devo fare. Io non ho fini commerciali con le mie produzioni, nel senso che non metto in scena spettacoli per poi cercare di venderli a tutti i costi. Lo faccio perché ho voglia di fare questo lavoro, perché oggi, alla mia età, con le mie esperienze, con il mio modo di essere oggi, la mia visione delle cose, oggi questa è una cosa che io ho bisogno di raccontare, ma perché mi appartiene, perché è una cosa che sento sulla mia pelle.
Mm-hmm.
Quindi le difficoltà diventano relative, nel senso che sono le difficoltà oggettive di una compagnia che deve incastrare gli impegni, quindi fare le prove
sì,
da quell'ora
sì,
a quell'ora
sì.
per arrangiarsi a fare la ricerca degli oggetti, le cose, la colonna mm-hmm. sonora, però fanno parte di un percorso sì. creativo e produttivo, e quindi nel momento in cui sì, certo, nel momento in cui ci sono i personaggi, cioè, nel momento in cui c'è una corretta distribuzione, cioè io interpreto quello e sta in piedi,
sì.
funziona, è
sì.
credibile, tu interpreti quello e funziona, le difficoltà già si limitano
okay.
al minimo.
Sì.
È ovvio che se io per un ruolo scelgo uno che sta veramente molto diverso
mm-hmm.
come persona, dovrò lavorare molto di più sì. per renderlo credibile
sì.
in quel ruolo.
Per esempio, ecco. se al posto di Roberto avesse scelto un tipico ticinese, sarebbe stato già diverso.
Ma oddio, non è che sarebbe stato diverso se fossi stato anch'io il tipico ticinese,
okay, sì.
perché questi sono due soggetti che vengono dalla stessa terra,
sì,
quindi
sì, sì.
questa è una lingua universale, questo testo funziona per qualsiasi
sì.
tipo di realtà, qualsiasi tipo di immigrazione, purché, ecco, questo è un punto da rispettare, entrambi vengano dallo stesso luogo,
sì, sì.
questo aiuta molto di più a valorizzare l'opera, il
sì.
testo.
Vabbè, un'ultimissima domandina, voi vi aspettate qualcosa dal pubblico?
No, io non mi aspetto molto dal pubblico, credo che nel momento in cui il pubblico è seduto in sala sia lui ad aspettarsi qualcosa da noi.
Mm-hmm.
Io non posso aspettarmi una reazione dal pubblico
mm-hmm.
se non sono in grado di generare una reazione del pubblico, quindi io non mi aspetto mai nulla dal pubblico,
okay.
ma ho molto presente il fatto che sono loro ad aspettarsi qualcosa da me,
sì.
perché sono loro a sedersi, si spegne la luce di sala e inizia l'opera
mm-hmm.
e sono io a dargli qualcosa, quindi loro aspettano da me.
Sì. No, è che a me piace pensare a questa ambivalenza comunque, è vero che noi pubblico andiamo, vediamo gli spettacoli, però spesso e volentieri chi ha prodotto quello spettacolo, oltre che a farlo per un motivo, magari si aspetta anche un ritorno da parte del pubblico.
Il ritorno da parte del pubblico è direttamente proporzionale a quanto tu dai,
mm-hmm.
cioè torna indietro quello che tu dai,
sì.
se tu non dai non torna niente,
sì.
se tu dai torna qualcosa,
mm-hmm.
il pubblico alla fine è una sorta di specchio, no?
sì.
del tuo lavoro,
sì, sì.
se tu emozioni o il testo unitamente alla tua interpretazione creano sensazione, quindi di qualsiasi genere, quindi
mm-hmm.
emozione, quella torna a te sotto forma di risata, sotto forma di silenzio, però quel silenzio
sì.
di chi è attento,
sì,
di
sì,
chi
sì.
è colpito da ciò
sì.
che sta accadendo, e naturalmente poi c'è la valvola di sfogo che è l'applauso finale,
sì.
che è quella che che ti fa capire, mm-hmm, se mai ci fossero dubbi, se la cosa è stata apprezzata, sì, o no.
Va bene.
Ecco, allora debuttiamo al Teatro Foce 16, 17, 18 di dicembre e poi saremo al Teatro del Cortile dal 18 al 22 di gennaio. Al Teatro del Cortile di Viganello.
Ore?
E in settimana, cioè a parte la domenica 20 e 45, la domenica alle 17.
Ok, va bene. Allora ci vedremo lì.